Ben ritrovati. Iniziamo, o meglio, vorrei iniziare con una proposta di video. Si chiama La neve la prima volta. È un video che ha avuto anche dei riconoscimenti importanti, prodotto da Valerio Cataldi, che è un giornalista del TG2, di Rai 2, che ha seguito le vicende di questo ragazzo, Adal, che ha perso il fratello durante il naufragio di Lampedusa nell'ottobre del 2013. Quindi da Lampedusa poi l'ha seguito in Norvegia, se non sbaglio, dove lui è rifugiato e vive da un po' di anni, e aspettava il fratello che non è mai arrivato perché è morto, è stato una delle vittime del naufragio. Tra l'altro io sia Valerio che Adali conosco molto bene, perché mi sono anzi trovato a Lampedusa, ero a coordinare una fase molto concitata di questo naufragio, che è stato poi, come vedremo, una delle molle scatenanti per tutta una serie anche di risultati a livello operativo, che poi discuteremo, e che poi vedrà la nascita di Mare Nostrum come operazione a guida italiana, che ha un impatto sulle attività del SAR, quindi Search and Rescue, del salvataggio, del soccorso della ricerca e salvataggio, molto importanti, la vedremo. Sono 6 minuti, sono molto intensi, quindi partiamo da qui intanto per riprendere un pochino il filo di ieri in termini magari di tensione e di attenzione.
No,
la neve,
no,
mi piace la neve. È terribile. I primi 2 anni mi piaceva la neve. Pensavo, wow, è Natale. Poi dopo 2 anni ha iniziato a non piacermi più.
Questa è la storia di Adal, che ha visto la neve per la prima volta a 27 anni e che non vede il sole dell'Eritrea da 12 anni, da quando è stato costretto a scappare. È la storia di Adal e di suo fratello Abraham, che è morto nel naufragio di Lampedusa il 3 ottobre 2013, e la neve di cui gli raccontava suo fratello non l'ha mai vista.
Io non volevo che venisse in questo modo, ma lui ha voluto. Io avevo detto no, perché sapevo che poteva morire, ma lui ha voluto farlo. Era disperato, voleva venire in Europa ad ogni costo.
Così ti ha detto, mandami i soldi.
Sì, mandami i soldi, aiutami.
Io non so nuotare. Era la prima volta che mi trovavo in acqua. Il primo bagno in mare della mia vita. Ho cercato di muovermi in questo modo, come un cagnolino. È stato Dio a salvare questa mia vita.
Su quel barcone c'erano 514 persone. Ci è voluta una settimana intera per recuperare tutti i 368 corpi delle vittime. Fanus è sopravvissuta. Non parla volentieri di quello che è successo quella notte, come tutti gli altri superstiti.
Per scappare dall'Eritrea. Una porta in Israele e l'altra in Libia. Devi scegliere. Sono tutte e due molto pericolose.
Siamo entrati in Etiopia senza problemi. Abbiamo attraversato anche il Sudan senza nessun problema. Poi siamo arrivati in Libia e ci hanno rapito. Ci prendevano una alla volta e usavano i nostri telefoni per chiamare i familiari e chiedere un riscatto per la nostra liberazione. Ci tenevano una pistola puntata alla testa, gli facevano sentire le nostre urla. I maschi venivano picchiati continuamente di fronte ai nostri occhi. Le donne cercavano di violentarle, e chi si ribellava veniva picchiato molto duramente. Alla fine, grazie a Dio, mio fratello ha pagato il riscatto di $3.500 e mi hanno liberata.
Perché voglio restare in Olanda? Beh, per prima cosa perché mi hanno dato questa tessera per il medico e per il dentista.
Poi, questo documento qui, vedi, dura un anno. Mi serve per prendere i soldi, il pocket money per i richiedenti asilo. Ma mi consente di andare ovunque in Olanda. Dura un anno. Sono qui da 14 giorni e ho avuto tutto questo. In Italia sono rimasto oltre 2 mesi e mezzo e ho avuto soltanto un numero. Il 26. Sai qual è il mio numero? Il 26. Mia moglie è incinta di 4 mesi. Spero tanto che sui documenti di nostro figlio ci sarà scritto che è olandese. Però, chi lo sa? Forse l'Olanda non mi vuole. Chi lo sa?
Non vedi l'Olanda, non posso.
Ali, la sua famiglia la ricorda sulla spiaggia di Benghazi, immagini impresse nel suo diario di viaggio. Sua moglie, suo figlio e gli altri, felici sul mare della Libia, come fossero in vacanza. Aleppo è solo un ricordo. E solo un ricordo anche il compleanno di suo padre, che è rimasto in Siria insieme a sua madre e non vuole andarsene, nonostante le bombe. È stata una gran bella festa quella. Sono stati in giro tutta la notte. È stata l'ultima volta che Ali ha visto i suoi genitori.
Sai, ci saranno le elezioni in Svezia quest'anno. E io sono un cittadino svedese ora. Voterò per la prima volta nella mia vita.
Non ci sono elezioni in Eritrea?
No, è pericoloso. Non si deve neanche parlare di elezioni.
E come ti senti?
È una gran bella cosa. Mi fa sentire bene l'idea di poter dire la mia. Decidere chi deve governare il paese dove vivo. È una gran bella cosa.
È un video con un respiro più ampio, che non riguarda solo appunto il discorso della tragedia in mare, riguarda un pochino la prospettiva europea, tocca temi importanti come l'accoglienza e l'integrazione, che sono magari temi che approfondiremo nella terza sessione, ma che sono comunque i temi ultimi per una persona che inizia un suo proprio percorso di viaggio e vuole andare a finire in paesi dove ha una comunità, dei familiari, dove, conoscendo le varie opportunità dei sistemi di welfare in Europa, cerca di trovare quello che può dargli nel più breve tempo anche una prospettiva di integrazione maggiore. Vedremo in questo senso, anche tramite l'analisi un pochino, gli accenni delle politiche migratorie, che l'Italia non è arrivata ancora a quel punto di maturità. E ha seguito un percorso anche abbastanza tortuoso. E ci fermeremo soprattutto ad analizzare alcuni aspetti di queste politiche migratorie molto, molto penalizzanti anche per quanto riguarda le persone che arrivano in Italia e in particolar modo anche i rifugiati, insomma, i beneficiari quindi di una protezione internazionale. Queste due foto le ho volute mettere perché sono un po' dirimenti rispetto a quello, come vedremo, che sarà un'operazione che cambierà la storia della ricerca e salvataggio. Questa è una nave che veniva fino alle propaggini di Lampedusa ed è una molto simile a quella che è naufragata nell'ottobre del 2013. Quindi arrivavano fino proprio alle coste di Lampedusa, venivano salvati dalla guardia costiera, portati a Lampedusa in piccoli gruppi. Questa invece è l'operazione Mare Nostrum della Marina Militare, che quindi salva più interviene in più eventi in alto mare e in modo molto organizzato ed efficiente, devo dire. Io ho grandissimo rispetto dei marinai, siano essi in abito civile o militare, e quindi in questo caso della Marina Militare impegnata nell'operazione Mare Nostrum a guida italiana, e che portavano, quindi salvavano persone, e quindi con il compito proprio di saving lives, salvare vite, ok, non controllare un territorio, sorvegliarlo, ispezionare, ma proprio un scopo umanitario, per la prima volta in assoluto, fatto dall'Italia, e gli va dato gran merito. E quindi arrivano in queste navi militari, non più a Lampedusa, il modello Lampedusa finisce e inizia quello che da Mare Nostrum è un modello che è utilizzato ancora adesso, e anzi è stato perfezionato con l'approccio hotspot che poi vedremo, cioè grandi imbarcazioni, soprattutto delle varie marine in contesti europei, che portano anche 700, 800, 1000 persone a volta, le sbarcano in determinati contesti che sono soprattutto quello siciliano e quello calabrese, in determinati porti. Queste persone, adesso la domanda classica che faccio in questo punto è chi sono, no? Quindi non sono solo dei numeri, mi faccio una domanda e mi do una risposta in questo caso, perché così recuperiamo un po' di tempo. Però è importante, quindi qua vediamo un ammasso di persone, e quindi mi ricordo anche a me stesso, spesso quando arrivano anche i messaggini, dicevo continuamente che arrivano numeri, nazionalità, invece sono persone con diverse esigenze, quindi con diverse categorie di persone. Qua ho cercato un po' di riassumere, quindi ritorniamo al concetto importantissimo di flussi migratori misti, persone con diritti e bisogni diverse. Ci sono i migranti, i rifugiati, i richiedenti asilo, i migranti economici, minori stranieri, vittime di tratta, persone che fuggono da disastri naturali. E quindi rispetto a queste situazioni c'è bisogno, quindi quello che ho scritto qua un po' in riassunto, di un approccio differenziato anche dal punto di vista proprio normativo, che cerca di contemperare due esigenze, cioè il contrasto a quello che è l'immigrazione o la migrazione irregolare, non mi piace, ripeto, chiamarla né clandestina che è da bandire né illegale, perché non è contra legem il fatto di viaggiare irregolarmente per chiedere ad esempio protezione internazionale se non hai altri mezzi, ma è quindi è dunque previsto all'interno del diritto questa possibilità. E quindi da un lato il diritto dovere di uno Stato di difendere i propri confini, che c'è, con l'obbligo poi di garantire a situazioni specifiche determinati diritti. E diciamo il caso più importante, più lampante, è proprio quello delle persone che scappano da guerre, da persecuzione, quindi il caseload, come diciamo, quindi le categorie di cui si occupa poi l'organizzazione per cui lavoro nello specifico. Ma non solo, ci sono anche altre categorie che non sono ad esempio espellibili, i minori non accompagnati, donne incinta e altre categorie più tecniche che al momento non affrontiamo, vittime di tratta che rientrano sotto un'altra protezione, si chiama protezione sociale, che non tratteremo, però quindi ci sono approcci differenziati in mezzo a questa gente. Sicuramente, statisticamente ci sono tutti, queste categorie ci sono. Qua, per accenni, è estremamente affascinante la protezione in mare, quindi tutto la combinazione tra quello che è il diritto del mare, internazionale del mare, il diritto nazionale, e come questi agiscono con il diritto internazionale che tutela i rifugiati o i diritti umani. Perché in mare sostanzialmente c'è una sintesi di vari attori coinvolti, qua ho cercato un pochino di riassumere, ci sono navi commerciali, assetti statali, militari, civili, ci sono gli interessi delle persone salvate, i diritti delle persone salvate, quindi con diverse categorie, ci sono agenzie che operano all'interno del quadro normativo europeo, non solo quindi internazionale, tucuro nazionale, quindi medio livello, ONG, media, l'interesse, che è sempre quello che pone l'attenzione, quindi un'accelerazione in tutte le azioni e risposte per quanto riguarda degli eventi specifici in mare. Poi, appunto, rispetto a questi attori ci sono le varie competenze. Le competenze sono innanzitutto le zone di responsabilità SAR, che ogni Stato, in base, poi vedremo, a una convenzione di Amburgo dovrebbe definire, ma non tutti hanno definito. Ad esempio la Libia non ce l'ha e diventa più complicato o più facile per certi versi portarli via dalla Libia. Search and Rescue. Ricerca e salvataggio è quell'azione che viene in mare, che quando è l'intervento per salvare vite umane, quando una nave si trova in difficoltà. Ok, c'è l'intervento e il salvataggio. Ci sono quindi vari interessi di vari stati, di quelli di cui batte bandiera il natante, ad esempio, o quelli appunto dell'eventuale zona SAR di responsabilità in cui avviene il salvataggio. C'è un quadro normativo, come dicevo, che è questo, che adesso non ripeto, gli interessi economici degli armatori per quanto riguarda le navi commerciali, e sono una lobby potentissima. Il 90% delle merci in generale circola via nave, tra l'altro, per cui insomma hanno una potenza di fuoco incredibile, sia politica che economica, come capacità di lobby. E non da ultimo, come vi direbbe qualsiasi marinaio, l'intervento SAR complicatissimo in sé. Tanto per darvi un'idea, un numero significativo di naufragi non avviene da solo, cioè per il fatto che c'è il natante che cola picco, ma quando si avvicina un'altra nave per tentare di salvarlo. C'è l'eccitazione, gente che è stremata, ci sono tre livelli di imbarcazioni su quelle a legno, o se no un gommone completamente sgonfio, c'è gente che comincia a eccitarsi, c'è chi ha il salvagente, insomma i giubbotti, che cerca di buttarsi in mare, c'è lo squilibrio del natante spesso perché è sovraccarico, c'è l'asfissia di quelli che muoiono sotto, che sono i più sfigati e che pagano quelli di meno e che rischiano di più la vita, e il tentativo quelli di sopra di raggiungere per primi il natante. Se poi il natante è un natante commerciale, quello che va a salvare, sono ancora più complicate perché non hanno una procedura come, diciamo, gli organi deputati, guardia costiera o macchina militare con assetti navali più piccoli che fanno il trasbordo a piccoli passi. Lì c'è l'affiancamento, e l'affiancamento, se non è fatto bene, rischia di far capovolgere, come spesso è successo, la nave in difficoltà. Quindi è un acceleratore addirittura dell'evento, dell'incidente, tante volte. Allora, quello che sappiamo del diritto del mare è raccolto in queste tre grandi convenzioni del 74, 79, 82, in particolare quella del 79, Convenzione Internazionale sul Cerca e Soccorso in Mare. Sono due i grandi principi, senza andare proprio nel tecnicismo, ma è importante che capiamo questo, che regolano gli obblighi in mare, e sono questi. Uno, l'obbligo di salvataggio. In tutte e tre le convinzioni c'è un articolato che chiama, quando c'è una situazione di pericolo in mare, qualsiasi comandante di nave, civile, militare, a intervenire a salvare. È un obbligo, ormai si chiama jus cogens, è un diritto, un principio di una norma consuetudinaria, al di là che uno abbia firmato una convenzione o meno, si sia obbligato tramite un trattato pattizio o un documento pattizio. È un obbligo che c'è, insomma, se uno parla con qualsiasi marinaio è la prima cosa che male uno deve capire. Nel momento in cui c'è una difficoltà, perché può capitare a te, guardate Gaber, tu intervieni. Due, chiaro, anche se poi spesso, diciamo, nell'interpretazione e per come viene praticato non sempre così trasparente, è il rispetto del principio di non refoulement, cioè il fatto di non rimbalzare, di non far ritornare una persona in un paese da dove arriva, può essere il suo paese d'origine o il paese di transito da dove è partito, dove in quel paese rischia di essere discriminato, perseguitato, rischia la morte. Okay? Quindi questo sono due principi capisaldi che sono principi del diritto internazionale di ordine consuetudinario, si chiamano jus cogens, che valgono per tutti gli stati, tramite delle eccezioni che però entreremo anche lì in tecnicismi in cui adesso non è utile rientrare. Su questo, sull'obbligo di salvataggio, è contemperato a mischiare un po' le carte la mancanza di una definizione su quello che è persone in pericolo. Quindi cosa succede? Una nave parte, succedeva in passato, arrivava in una zona di responsabilità di Malta. Malta dice: no, questi sono 200 persone, non sono in pericolo, stanno andando, procedono benissimo, guarda, l'unica cosa che faccio è li accompagno. Guarda caso li accompagnano fino a dove poi arriva la zona di responsabilità italiana, che interviene, magari in passato meno. Da lì nasceva una diatriba, dire: no, aspetta te, perché la situazione di pericolo è nata nella tua quadrante di responsabilità, no, aspetta te, intanto la nave ogni tanto anche naufraga e ci sono dei morti. Questo succedeva spesso in passato, quindi questo tipo di giocare sulla pelle delle persone tra diversi stati. Molto spesso tra Italia e Malta, dove c'è un overlapping, cioè una sovrapposizione tra responsabilità, zone di mare per cui si reclama la responsabilità. A Malta, diciamo, in questo senso, effettivamente, quando fa comodo per esercizi commerciali lo rivendica, quando invece deve rispondere a un obbligo e una responsabilità tende a farlo fare agli italiani. Mentre sono in discussione, una volta quindi operato la ricerca, il salvataggio, non è chiaro nel diritto internazionale, e non c'è, un obbligo allo sbarco, ok? Quindi una missione da parte di uno Stato, ok, tu sei stato salvato, adesso io sono obbligato a farti sbarcare nella mia area di competenza, anche perché qua c'è una situazione abbastanza incasinata, mettiamola così, tecnicamente. Perché? Perché questi barconi non battono bandiera e prima di tutto è responsabilità dello Stato che batte bandiera, quel barcone che viene salvato, e quindi anche la presa in carico un po' di questa situazione. C'è il barcone che salva queste persone, che invece è di uno Stato, guardiamo l'Italia, in una zona però che può essere di internazionale, quindi di acque, di high seas, no? Di acque internazionali, per cui non c'è una diretta, poi vedremo, responsabilità. Ogni tanto c'è questo claim, questo dire che io non sono, ti salvo, però non sono obbligato a portarti nel porto mio, perché io ti porto dove a me, tra virgolette, guarda anche le navi commerciali, a me fa più comodo perché è una rotta che sto seguendo, se no mi fai perdere soldi. Oppure l'Italia dice: ma se cos'è? Io sì, magari ti salvo in acque maltesi, dove c'è magari la sovrapposizione di aree di responsabilità, però ti porto a Malta perché è a 3 km Malta, non a 50 Lampedusa, per cui io porto lì, e lì comincia quindi un'altra discussione. Tante volte poi questa discussione ha bloccato in mare, Salamis è uno dei casi di questa nave turca, in mare, e quindi tra autorità maltesi e italiane, una decina di giorni, persone che sono state in mare prima di essere su questo natante commerciale, prima di trovare una soluzione, è stata fatta andare poi in Italia. E poi definizione di luogo sicuro, il place of safety, cioè tu quando salvi delle persone devi portarle in quello che poi vedremo è stato sviluppato successivamente, per fortuna, anche se non è un obbligo, in un posto dove queste persone stanno al sicuro, e poi vedremo quali sono gli elementi che definiscono i requisiti la sicurezza di un posto. Quindi questo è l'assetto con le convenzioni, diciamo, del diritto del mare e dei rifugiati, i due grandi principi. Come si è ovviato a queste altre due mancanze? Si è sviluppato un diritto estremamente dinamico, quello che riguarda appunto quello che sta intorno alla SAR e la protezione in mare in generale. Si è sviluppato tramite, quindi ulteriori passaggi che sono degli emendamenti che adesso vedremo. E perché ci sono stati degli emendamenti? Perché le convenzioni, così come pensate negli anni 70 e primi anni 80, non vanno a rispondere a situazioni straordinarie che sono dettate dai flussi migratori, ma sono pensate per privati diportisti che si trovano in difficoltà in acque territoriali di uno Stato su cui c'è un intervento facile, lo Stato lo prende, persone per bene, con i soldi, perché hanno una nave, e quindi vengono salvate, ok? Oppure il proprio peschereccio, i propri interessi commerciali. È su questo che è stato impensato all'inizio il diritto, non sui flussi migratori, i poveracci che battono, che stanno su natante senza bandiera e sono alla deriva. E su questo c'è stato quindi una riflessione e un tentativo di andare incontro a questa esigenza, anche nello sviluppo del quadro normativo, attraverso, come succede sempre nel diritto, soprattutto quello internazionale, con strumenti di soft law, non obbligatori ma di indirizzo, di policy, che poi diventano, una volta che la pratica un po' e nel corso si sviluppa, diciamo, la pratica di questi strumenti, per diventare poi diritti a tutti gli effetti, quindi in norme che poi diventano obbligatorie attraverso convenzioni e altro. Perché la SAR ordinaria, qua ho cercato di riassumere, è occasionale, imprevedibile, un evento isolato, eccetera, eccetera, eccetera. Di solito l'equipaggio è ben formato, no? Tu devi avere la patente per... E quindi comunque trovi, sono di solito poche persone, a meno che non succedano, diciamo. Però questo è l'evento SAR pensato. L'evento SAR per il 90%, 95% di quello che succede nel Mediterraneo è l'altro adesso. Sono flussi enormi, quindi evento e tantissime persone, molteplicità di eventi, siamo arrivati fino a 22 eventi nel Mediterraneo, interventi, assenze di apparecchiature, tante volte non hanno neanche il Turaia, questi, i satellitari per essere geolocalizzati, sono informazioni poco attendibili, per cui tu devi avere degli strumenti che adesso ci sono per fortuna estremamente precisi per individuare, e un equipaggio inesperto. Tante volte l'equipaggio è formato da persone migranti a cui viene dato la responsabilità pagando meno, o perché faceva il pescatore nel suo paese o perché è sveglio, viene data la responsabilità di portare queste navi con tante volte anche delle conseguenze nefaste.
22 eventi al mese, al giorno, alla settimana?
Al giorno. Il picco più alto è stato di 22, fatti da un concerto di interventi Marina Militare, Guardia Costiera, ONG, che ha salvato, ha portato nell'arco di 48 ore quasi 5.000 persone. Ci sono, come dicevo, gli emendamenti, qua andiamo un pochino velocemente perché gli aspetti che volevo evidenziare l'ho già fatto, però questo è importante perché c'è stato quindi, e nel diritto quindi c'è questa dinamicità, nonostante le difficoltà, quindi in prospettiva. Quindi l'IMO, che è l'International Maritime Organization, che è un po' l'organo internazionale che un pochino sorveglia lo sviluppo del diritto del mare, ha fatto degli emendamenti importanti a due convenzioni, in cui si chiede, appunto, si invita i governi a cooperare, quindi si fa sempre più di più questo coordinamento e cooperazione tra i governi, a che i comandanti delle navi che prestano assistenza, quale imbarcando persone in difficoltà, siano sollevati dagli obblighi con una minima ulteriore deviazione rispetto alla rotta. Questo perché? Perché in tanti casi in alto mare erano gli assetti commerciali, natanti commerciali a intervenire. E quindi a questi si doveva dare una risposta, ma una risposta anche perché c'erano interessi economici degli armatori molto forti. E quindi anche lì il diritto si sviluppa anche per pressioni e lobby di determinate categorie più abili di altre. E quindi anche che lo sbarco delle persone avvenga al più presto, per quanto praticabile. Quindi si comincia a evidenziare un'esigenza specifica di queste situazioni. Poi l'IMO sviluppa anche delle linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, quindi non solo riguarda il natante che salva le persone, ma anche il trattamento delle persone che vengono soccorse. E qua è importante che, insomma, i principi generali, il primo dice: il governo responsabile per ragione SAR in cui sono stati recuperati i sopravvissuti è responsabile di fornire un luogo sicuro o assicurare che tale luogo venga fornito. Questo è importante perché, come diciamo, non c'è un obbligo. Qua linee guida, per cui soft law non è obbligatorio, però le linee guida cosa ti dicono? Tu, quando l'evento avviene nella tua area di responsabilità SAR, tu hai la responsabilità di offrire o di dare indicazioni di quello che è un luogo sicuro, perché si presuppone che nella tua area SAR ci sia anche il posto più vicino per procedere allo sbarco. Ok? Il secondo principio è lo sbarco dei richiedenti asilo, rifugiati recuperati in mare in territori nei quali la loro vita e la loro libertà sarebbero minacciate e dovrebbe essere evitato. Questo è importantissimo, c'è un'ulteriore declinazione di quello che è, uno, il fatto di non ritornare le persone, ma di evidenziare che le persone sono portatrici di esigenze specifiche di protezione internazionale, per cui assolutamente non devono entrare né in contatto con il paese da cui sono partito o gli deve essere chiesto, quindi devono essere informate e da lì eventualmente poi calibrare l'intervento. Questo è importantissimo a tutela delle persone stesse. E finalmente arriviamo con le linee guida alla definizione di luogo sicuro. Conclusione dell'operazione di soccorso, cioè la sicurezza dei sopravvissuti e la loro vita non è più minacciata. Le necessità umane primarie possono essere soddisfatte, cioè l'assistenza materiale, cibo, acqua, primo soccorso, medie, intervento medico e la possibilità di organizzare un trasporto a destinazione vicino finale. Ok? Quindi la vita non è più in pericolo, ti assisto all'inizio e per quanto posso e intervengo sui casi emergenziali, ti permetto di procedere al tuo percorso. Anche l'HCR ha dato proprio contributo con questo piccolo pamphlet che vedete ed è un pochino, raccoglie un po', anche qui sono linee guida, soft law, delle raccomandazioni su quelle che sono le situazioni in cui su una nave appena salvata si trovano dei richiedenti asilo, quindi di informare l'organizzazione competente, cioè noi, di coordinarsi con il centro SAR responsabile della zona per far sì che comunicare che ci sono richiedenti asilo a bordo e assolutamente non comunicare con il paese di partenza o d'origine delle persone. Insomma, questi sono i principi basilari, come dicevamo, che ritornano anche qui e vengono rafforzati ancora. Quindi, come vedete, nel diritto spesso, quando poi non passa subito un obbligo, c'è gioco di rimando tramite vari strumenti che sono appunto di soft law, proprio perché non obbligatori, ma che cominciano a indirizzare, a essere chiamati come riferimento di un possibile sviluppo che poi trova e si incardina in un articolato attraverso delle, poi uno sviluppo di convenzioni specifiche. Queste sono le linee guida che vi dicevo. Un altro passaggio fondamentale è nel 2009 lo sviluppo tramite anche qui un organo della EMO, il Comitato di Facilitazione si chiama, con questo circolare 194 che identifica 5 principi relativi alle procedure amministrative per lo sbarco. Quindi anche qui il tema, lo sviluppo è non solo cerco di consolidare nello sviluppo, no, del diritto del mare quello che avviene in mare, come farlo e cosa non fare i richiedenti asilo, ma anche quali sono le procedure da mettere in atto una volta che poi io devo sbarcare le persone, in che modo mi devo muovere. Qua importantissimo è qualunque operazione, il 2, o procedura come lo screening e l'accertamento dello status delle persone salvate che vada oltre l'assistenza alle persone in pericolo deve essere eseguita dopo lo sbarco. Perché? Perché tu salvi persone, sono persone stremate, tu non puoi fare uno screening a bordo e dire ok, faccio una procedura per capire se tu sei richiedente asilo e se non sei ti mando via subito. Non è possibile farlo a bordo. A bordo vanno fatte, come si dice qua, una serie di attività emergenziali. C'è l'assistenza, la prima assistenza e subito portare, come dicevamo, nel place of safety, che è un posto a terra, dove poi incomincia una determinata procedura. E questo è importantissimo, perché poi, come vedremo, avrà uno sviluppo, ad esempio, in quel documento che poi vedremo, in che modo poi nello sbarco entrano in gioco altri attori e altre responsabilità. Ma qua mi fermo per il momento. Qua, giusto per anche un attimo fotografare sotto e dare conto a quello che è un importante ruolo della Guardia Costiera Italiana, principalmente l'International Maritime Rescue Coordination Center, che è il centro responsabile per il salvataggio nazionale, per la ricerca e il soccorso in mare. Come vedete, sotto l'ombrello dell'attività di SAR, devono sottostare tutte le imbarcazioni. E questo è interessante perché in mare ci sono attività di ispezione, sorveglianza e salvataggio. Per ogni tipologia di attività ci sono responsabilità precise. Gli organi di polizia, soprattutto per quanto riguarda le acque internazionali contigue, che sono dei tratti di mare sotto diretta responsabilità di uno Stato nazionale, sono organi di polizia, guardia di finanza, che attuano, diciamo, in questo caso un regime che può essere di ti fermo, ti ispeziono, ti porto, fai quello che vuoi all'interno delle tue acque. In acque internazionali queste tipologie sono molto più limitate, legate a specifici aspetti o rischi, terrorismo, pirateria e vengono fatte solitamente da forze militari. O, terzo caso, il SAR viene fatto dalla Guardia Costiera, che è un corpo ibrido, militare sotto la Marina, ma che svolge funzioni anche di capitaneria di porta, quindi anche per attività di privati, sostanzialmente, che ha questo compito di condurre questa attività. Con il casino, vi assicuro, perché che ne consegue, perché gli assetti militari hanno una loro procedura. Spesso, se vogliono, non si fanno identificare dal radar su una presenza in mare, perché non sono obbligati. E quindi magari sono l'assetto più vicino a una situazione di emergenziale, ma non si fanno vedere. E quindi qua c'è tutta la diatriba. Dall'altra parte tu hai l'ONG, adesso ce ne sono parecchi in mare, con tutte le tipologie di natanti, barca a vela, eccetera, perché si sono un po' spostate dalla Grecia all'Italia, però la Grecia non è l'Italia in termini di quadrante del Mediterraneo, è molto più, uno spazio molto più ampio, non di pochi chilometri come avviene tra la Turchia e la Grecia, e dove tu intervieni è grande lavoro, perché poi vedremo il grande lavoro fatto dall'ONG. Guardate il numero degli interventi fatti anche in termini percentuali dal 2015 al 2016, cioè dal 12% al 24%. È, diciamo, la singola categoria, il singolo assetto, quello dell'ONG, che ha fatto il più alto attività di intervento, di search and rescue. E se lo vedete, diciamo, nel combinato disposto con altre situazioni, cioè ad esempio gli assetti commerciali, che era importante nel 2015, è completamente diminuito, se non quasi dimezzato, nel 2016, proprio perché, ripeto, ci sono potenti lobby che si cerca un po' di tutelare. E le ONG sono state strumentali in questo, anche perché il compito dell'ONG è quello ereditato da Mare Nostrum, è un intervento, una presenza in mare per il SAR, non per altro, mentre le navi militari è per assetto di intelligence, raccogliere informazioni, potenziali terroristi, smugglers, trafficanti, eccetera, questo è la loro scopo. Però stranamente, o meglio, poi neanche tanto stranamente, tutte si trovano a fare il 90%, 95% dell'attività nel Mar Mediterraneo centrale attualmente a fare SAR. Ok, non c'è altra attività, al di là dei numeri che possono dare. Qua è l'esperienza italiana, l'ho voluta solo flaggare perché penso sia utile, perché andiamo per estremi, diciamo, per situazioni opposte. L'Italia è veramente un paese incredibile da questo punto di vista. Cioè andiamo da una politica dei respingimenti che vedremo affrontata sotto la politica migratoria attuata nel 2009 con i respingimenti in Libia, okay? Salvataggio da parte di navi italiane, riporto in Libia sulla base di un accordo che è l'accordo di amicizia e di un protocollo specifico, in violazione di un tot di articoli, di norme. Andiamo da questo al 2013 a Mare Nostrum, che è un capolavoro, se volete, che ha messo in difficoltà l'Europa, l'ha messa di fronte alla propria ipocrisia nel piangere i morti per 2 o 3 giorni e poi dimenticarsene. L'Italia se ne è fatta carico per un anno con uno sborso enorme di soldi, perché al mese costava 9 milioni di euro l'operazione Mare Nostrum. Ha messo di fronte l'Europa nell'obbligo di riprogrammare e di intervenire anche a livello di denaro investito. Ha preso le misure, dico cosa significa, grazie in questo caso al contesto italiano, di che cosa significa mettere in campo un'operazione che, al di là di ogni ipocrisia, è un intervento volto a fare SAR, a salvare vite umane. È stato criticato enormemente perché è stato visto, con alcune ragioni, ma non con molti torti, anche come pull factor, cioè capacità, cioè la presenza delle navi a salvare vite umane ha fatto gioco facile agli smuggler, cioè ai trafficanti. Dice: sai cos'è? Ci sono le navi, ti vieni salvato e ti metto anche in condizioni peggiori. Pull factor anche perché molti più migranti, si dicevano, partono perché attratti da questo sistema. Questo non è vero. Il secondo aspetto non è vero perché, come abbiamo visto in termini numerici, c'è una pressione comunque dettata anche da migrazioni forzate molto forte e numeri in consolidamento a prescindere. Tanto che quando è finita Mare Nostrum e sono entrate, diciamo, in azione modalità diverse, fino poi all'attuale assetto che è molto simile a Mare Nostrum per risultato di salvataggi, con Triton che ha si è molto ritirato per un'attività più tradizionale di sorveglianza e patrolling, non ha cambiato il numero il numero è rimasto uguale in termini di arrivi di persone che partivano. E tra l'altro qua un invito nelle analisi che noi facciamo: la capacità tra virgolette di fuoco dei trafficanti non ha mai superato i 25.000 al mese, cioè la capacità logistica organizzativa dei migranti sulla base di un modello economico può mettere in mare 25.000 persone massimo al mese, non di più, però queste lo può fare. E quindi diciamo il calcolo su un anno è di circa 250.000-300.000 persone attraverso il Mediterraneo centrale. Poi altri aspetti possono causare o influenzare più o meno, però di fatto si ragiona come stime rispetto a quel tipo di modello di business. Ok, entriamo un po' in quello che era il tema di oggi e inizio con il solito dare i numeri che leggo con voi perché li ho fissati, perché è anche importante. Abbiamo visto i trend globali, adesso cerchiamo di dare una fotografia che ho ripreso da articoli specialistici e da fonti anche Eurostat, di quelli che sono i numeri in Europa per quanto riguarda il discorso dei migranti, dei migranti internazionali. Allora, nel 2014 sono immigrati in uno degli stati membri dell'UE, dei 28 stati, quasi 4 milioni di persone, mentre quasi 3 milioni sono emigrate. Ok? E tali dati non riflettono però i importanti flussi migratori da e verso l'UE nel suo insieme, perché includono anche i flussi tra gli stati membri dell'Unione, quindi è un dato un po' distorto, cioè non ti dà il quadro esatto di quanti persone da paesi terzi arrivano, ma il dato è consolidato tra persone non UE che entrano in UE e persone che si spostano in UE. Per cui questi sono i dati disponibili, quindi anche la difficoltà di fare delle analisi specifiche nasce anche dalla difficoltà di raccogliere dati disaggregati da tutti gli stati in maniera omogenea per poi fare analisi quanto più precise. Interessante poi il secondo aspetto: dei 3-8 milioni di immigrati, 1 milione 6 sono cittadini di paesi non membri dell'UE, 1 e 3 milioni possiedono la cittadinanza di uno stato membro dell'UE diverso da quello in cui sono immigrati, 870.000 ritornano sostanzialmente al proprio paese in UE di cui hanno cittadinanza, o i nati all'estero o rimpatriano per ragioni familiari o di lavoro. E poi ci sono gli apolidi che affronteremo poi nella terza sessione. Ok, quindi il disaggregato di questo è eterogeneo e viene rappresentato attraverso quindi queste quattro categorie che compongono poi 3-8 che sono immigrate. Anche questi tre passaggi sono utili leggerli insieme, cioè le persone che dimoravano in uno Stato membro dell'Unione Europea con cittadinanza di un paese terzo, vale a dire non UE, al 1 gennaio 2015 erano 19,8 milioni, ossia il 4% della popolazione. Inoltre, a tale data, erano 15 milioni e 300 mila i cittadini dell'UE che dimoravano in uno Stato membro dell'UE diverso da quello della cittadinanza. Ok? E qua sono poi in termini assoluti, c'è un pochino l'indicazione di dove è più importante il fenomeno migratorio e insomma, non a caso ed è abbastanza comprensibile, i paesi più popolosi in termini di migranti sono la Germania, UK, il Regno Unito, l'Italia con 5 milioni, Spagna e così via. E nei paesi principali, insomma in quelli che abbiamo detto, in 5 stati, quelli che ho menzionato, gli stranieri rappresentano il 76% del totale di tutti gli stranieri dell'Unione Europea, quindi sono concentrati in pochi paesi e quelli più, diciamo, più ad economia avanzata, a parte magari quelli più piccoli, tipo Lussemburgo, che vedremo. Naturalmente hanno un numero significativo rispetto alla popolazione, ma non certamente in questi numeri. Infatti il Lussemburgo è il 46% del totale della sua popolazione è straniera, però il Lussemburgo è straniera ma viene da un altro stato europeo, non da paesi terzi, per ragioni che sappiamo molto bene, no? Cittadinanza lì o la residenza lì dà tutta una serie di benefici. Poi però Juncker, che è diventato il presidente dell'Unione Europea, un po' si mette a pontificare, che invece vanno salvaguardate. Insomma, è stato uno di quelli che quando è stato a capo del governo, ha fatto politiche insomma di grande attrazione per persone, per certe categorie di persone, per andare in Lussemburgo. Questo è il totale dell'incidenza della popolazione, 6,9%, distribuito poi, come vi dicevo, per incidenza rispetto alla popolazione nazionale, cioè dei singoli stati. Quindi Lussemburgo spicca, e poi vediamo Cipro, Lettonia, gli stati, diciamo quelli più popolosi, dove sta il 76% della popolazione straniera, che ripeto sono Germania, Spagna eccetera, sono tutti vicini, cioè hanno un'incidenza che va dal 9 al 7 al 6% della Francia, ok? Quindi è un dato stimato quanto più funzionale rispetto, diciamo, a come incidenza demografica rispetto alla popolazione nazionale. Qua ve lo do, si è bloccato. Questo qua è difficile da leggere, però volevo solo far vedere appunto Lussemburgo. Come vedete ha un'alta incidenza sulla popolazione straniera, ma come vi dicevo il giallo sono gli altri cittadini di un altro Stato membro, UE, per cui gli stati da paesi terzi, cioè stranieri non UE, è piccolissima l'incidenza. Se vedete, uno di quelli più importanti è invece l'Italia, e lo vediamo qua. Preso come riferimento gli stati più o meno di popolazione simile alla nostra e di importanza simile alla nostra nel complesso europeo, ed è interessante vedere, cioè, come rispetto agli autoctoni, cioè ai nazionali, ai cittadini nazionali, la composizione tra stranieri UE e non UE. In Italia è la più alta per quanto riguarda l'incidenza degli stranieri non UE, ok? Quindi degli stranieri dai paesi terzi. E molto fa l'arrivo dal via mare, insomma, in questo caso. Qui è la percentuale, ancora spiegata in maggior dettaglio, cioè al 100% della popolazione straniera, quanti vengono da UE e non UE. E anche qui vedete che l'Italia è, in maniera significativa, insieme, diciamo, alla Francia, il paese con maggiore incidenza della popolazione che viene da paesi terzi, quindi non europea.
Ma posso chiedere, questi dati sono fatti all'origine, nel senso quando sbarcano e poi dopo, o sono dati che...
No, vengono consolidati...
Nel tempo?
Sì, allora, questi fanno riferimento a fotografo in una situazione del 2015, vengono fatti la raccolta, diciamo, dei visti in entrata nei singoli paesi, la registrazione di quelli che acquisiscono cittadinanza, che si spostano, e quindi è un dato che viene consolidato non con gli arrivi irregolari, ma tramite tutta una sorta di fonti che sono quelle che fotografano l'entrata e l'uscita, quindi l'immigrazione e l'emigrazione in un determinato paese. E sono anche, ad esempio, l'ufficio anagrafe, chi si iscrive e quindi chiede la residenza o il domicilio ed è straniero, e li prendono da lì i dati e fanno delle stime. E qua è interessante, perché è proprio l'incidenza della popolazione straniera non UE sull'Italia ne determina anche, in termini di età, l'età minore, cioè mentre quelli, diciamo, dove l'incidenza dei paesi da uno Stato europeo a un altro l'età è maggiore, come vedete, la differenza tra in età tra quindi gli autoctoni e gli stranieri in Italia è quella più di percentuale più alta. Abbiamo una media nazionale di 45 anni con una media, diciamo, degli stranieri di 32 anni, e questo soprattutto è importante poi per le proiezioni della forza lavoro, della capacità e il contributo in termini di attività economica che possono dare gli stranieri rispetto a una popolazione italiana autoctona che invecchia sempre di più. Ok, adesso veniamo un po' a cercare di fissare alcuni punti di quelle che sono i flussi e le politiche migratorie. Intanto... Un primo dato, che era quello che dicevo ieri: i flussi migratori ci sono sempre stati, l'uomo ha sempre viaggiato, la mobilità fa parte intrinseca di quello che è la natura umana, ok? Mentre le politiche migratorie arrivano molto dopo, cioè alla fine della prima guerra mondiale, si comincia a pensare a seguito della tragica esperienza bellica, le autorità statali si vogliono un attimo preservare da chi entra con la possibilità di destabilizzare il proprio paese, quindi il concetto di Stato-nazione viene rafforzato in quegli anni e diciamo di seguito vengono anche quindi la capacità che lo Stato si dà di controllo e di sorveglianza di chi entra, soprattutto di chi non è mio cittadino per possibilità di destabilizzazione. Quindi è molto, l'accento è molto politico all'inizio per le, delle politiche migratorie. Per politiche migratorie è importante capire di che cosa si parla. Diciamo, gli elementi più importanti sono due, a cui si è aggiunto ultimamente un terzo. Il primo sono le politiche di immigrazione, cioè che stabiliscono le condizioni di ingresso e soggiorno in uno Stato, nonché anche quindi le espulsioni, la capacità quindi di allontanamento dello Stato. Okay? Le seconde sono le politiche per gli immigrati, cioè si rivolgono a coloro che sono già residenti in uno Stato, okay? Per quanto riguarda la possibilità di dare accesso loro ai servizi, servizio quindi quello sanitario, scolastico, eccetera. Okay? Il primo è quello in entrata. Decido chi farvi venire e decido chi non andare a venire. Una volta che sono entrati, diritto per gli immigrati è quello che mi definisce l'area, che mi definisce l'area dei servizi che vengono offerti, ai fini anche di integrazione, ok? Quindi questo è il faro. Il terzo è, sempre di più si è sviluppato negli anni recenti, le politiche per i migranti, cioè coloro che non rientrano in attività, flussi migratori programmati, perché mentre gli altri, io col visto e con i flussi migratori che ogni anno regolo, faccio entrare legalmente o regolarmente, gli altri invece li devo sopportare, tra virgolette, in un'ottica degli stati, sono i migranti irregolari. E tra questi poi la difficoltà è che ci sono categorie, abbiamo visto, che non sono espellibili, per cui mi rimangono sul territorio, e tra questi ci sono anche categorie che magari in teoria sarebbero espellibili, ma in pratica mi utilizzano lo strumento dell'asilo come strumentale per poter rimanere. Ok, quindi c'è questa situazione difficilmente controllabile, proprio per come funziona, diciamo, lo sviluppo del diritto nei confronti dell'immigrazione, con tutti i limiti che trova poi e i bilanciamenti di altre tipologie di diritto, tra cui quello dei rifugiati e quello che riguarda la tutela dei diritti umani.
Scusa, che razza c'è tra flussi programmati e flussi non programmati?
Allora, i flussi programmati sono quelli che uno Stato decide per un'esigenza. Allora, in Italia, prima della crisi, dati Confindustria, quindi le imprese dicevano che per far funzionare, in termini di forza lavoro, il paese, avevano bisogno di circa 300.000 persone, migranti in più rispetto all'attuale, ok? Scusami, mi avevi chiesto...
La ratio fra flussi programmati e flussi...
E quindi questo sono, allora, in base a una necessità di un paese, lo Stato se ne fa carico e teoricamente dovrebbe dire, ok, tu hai una richiesta di forza lavoro di 300.000, allora io la quota annuale di chi può entrare legalmente tramite visto è di 300.000, quindi io faccio arrivare dai vari paesi, tramite poi diversi canali, la possibilità di persone di avere il permesso per motivi di lavoro, no? Che ha un tetto di 300.000. Quelli non programmati sono i migranti, cioè i migranti che arrivano dalla Libia, ad esempio. Lo Stato non li programma, non dice io ne voglio 170.000 come ne sono arrivati oggi, 800.000 come sono arrivati l'anno scorso in Grecia. T'arrivano e li devi gestire. E tra questi, sempre di più la difficoltà, come abbiamo visto, ricordiamocelo, cominciamo a prendere un pochino a aiutarci con quelli che sono già stati alcuni input che vi ho dato. Il 53% anche di quest'anno sono rifugiati, l'anno scorso erano il 90%, cioè quindi sono persone che di fatto non sono espellibili, che di fatto vanno tutelate e su cui quindi ci deve essere una risposta appropriata. Quindi in termini di lungo periodo sono persone che vanno integrate, ok? Sempre di più c'è un consolidamento in questo senso, anche degli arrivi non programmati. Quindi sono arrivi non programmati e per di più sono vincolati per uno Stato. Sempre di più si va verso questa tipologia di contesto, su cui non ancora si è fatta, secondo me, una riflessione, e quindi si è proposta un'azione specifica da parte degli Stati singoli e da parte dell'Europa. Ok? Non so se ho risposto.
Sì, sì, sì.
Allora, il quadro europeo. Per punti, per cenni, però è importante. Il primo è che nel 57, quando c'è stato il trattato della comunità europea, si parlava di mercato, di merce, di persone che interna, all'interno di questo, di quest'area di mercato, che circolano, felici, eccetera, non c'era assolutamente cenno del tema dell'immigrazione. Okay? Il tema dell'immigrazione è arrivato negli anni 90, anzi nell'85 con i primi accordi Schengen, con la convenzione di Schengen e di Dublino. E come arriva? Molto interessante. Arriva come necessità del primo nucleo di stati a livello europeo di darsi una libertà appunto di circolazione interna, ok, quindi di togliere i confini tra i propri stati e quindi di creare uno spazio comune dove le persone e le merci possono circolare, perché bene o male sono standardizzate le procedure e ci si fida, trust, dell'altro stato. Però c'è l'impegno degli stati esterni, e quindi del gruppo in maniera anche diciamo un pochino intergovernativa, a difendere le frontiere. Cioè io posso permettermi questo se però lo Stato di cui mi fido si prende carico di impedire che in quello Stato arrivino persone che poi possono arrivare a me liberamente. Ok, questo è un po' il concetto. E come si funziona questo? La Convenzione Schengen è proprio lo spazio libero e il controllo alle frontiere. E poi sai cosa ci metto? Ci metto una giustatina, cioè chi mi può creare problemi sono i richiedenti asilo, cioè chi arriva e fa domanda d'asilo e può permanere, però non si ferma in quello stato, ma libera circolamente e fa domanda in un altro stato. Per cui c'è una domanda in un primo stato, un'altra in un altro stato, e se non gli va in un altro stato. Si chiama il cosiddetto asylum shopping, cioè le persone che sfruttavano anche qui il canale dell'asilo, ognuno trova i propri mezzi, per cominciare a entrare e poi andare e seguire il proprio percorso migratorio di vita più consono per la sua. Allora, ha detto agli stati, sai cos'è? Visto che io mi fido di te, ma neanche troppo, facciamo Dublino. Cioè, il principio per cui se queste persone, se io mi becco una persona che mi fa domanda d'asilo, ma c'ha un visto, o io so che è venuto da te, sei tu responsabile, per cui te lo rimando indietro. Quindi lo Stato dove mette piede la persona, anche richiedente asilo, tra gli stati diciamo di comune accordo nel libero spazio di circolazione, è lo Stato responsabile per trattare la persona stessa e per quindi la presa in carico della persona, sia esso un rifugiato, sia esso un migrante economico, a lui spetta poi procedere all'espatrio, eccetera. C'è la responsabilità del primo Stato, mettiamola così, con tutta una serie di correttive. Però questo è un modello che sta andando avanti ancora, tuttora tutto sommato c'è, anzi adesso si stanno trovando dei correttivi, ma strutturalmente l'Europa è nata lì, è nata per un'esigenza di sicurezza prima ancora che di risposta a un fenomeno. Il fenomeno gli fregava niente, gli interessava difendere i confini all'inizio, nasce culturalmente lì ed è stata sempre quindi un approccio molto sicuritario. Ci sono stati passaggi però interessanti dal 90, 86, insomma 90, anche nel breve periodo, tra cui il trattato di Maastricht che istituisce l'Unione Europea. Il trattato di Maastricht è importante perché al concetto di mercato comune, ok, i vari trattati CECA, Euratom e della Comunione Europea, ne aggiunge altri due di interesse strategico e vengono chiamati pilastri. Quindi dai trattati originari, che costituiscono il primo pilastro, vengono aggiunti due pilastri di interesse europeo, di aree di interesse europeo. Il primo è il PESC, la politica estera e di sicurezza comune, e il secondo sono il terzo pilastro è la cooperazione per il GAI, della giustizia e affari interni, ok, che riguarda quindi cooperazione di polizia, eccetera. Nella negoziazione il tema dell'asilo e dell'immigrazione, che vanno di pari passo da questo momento, vengono messi sotto il terzo pilastro, perché il terzo pilastro, a differenza degli altri due, ha un approccio intergovernativo e non comunitario. Cosa significa? Ha dinamiche diverse di attivazione, diciamo, di quelli che sono poi gli impegni che si prendono. Intergovernativa significa che i governi hanno ancora il pallino decisionale, perché si procede all'unanimità, quindi se a me non piace una cosa ti blocco tutto rispetto anche agli altri stati. L'approccio comunitario è invece un approccio a maggioranza qualificata, per cui già ci sono le prime avvisaglie, il primo sviluppo di un interesse europeo che si sviluppa poi tramite un'azione positiva della comunità, della Commissione europea, eccetera, che fa delle proposte. A questo punto uno Stato non può bloccare la proposta, ma diciamo viene discussa e negoziata e si va dalla maggioranza qualificata anche, e anche a maggioranze meno intense per quanto riguarda tutta poi un'altra serie di... E quindi qua comincia a nascere quindi la comunitarizzazione di temi, tra cui l'asilo e l'immigrazione, che invece erano di pertinenza e sono di pertinenza anche col trattato di Maastricht, intanto come compromesso dei governi. Ma subito dopo, diciamo, il trattato di Amsterdam, che l'altro, l'asilo e l'immigrazione passano dal terzo al primo pilastro, cioè c'è, come vi dicevo, la comunitarizzazione, cioè dal 97 in poi l'approccio non è più quello statuale, ma la visione è quella invece della comunità che si prende carico del tema e propone, fa delle scelte che gli stati sono, e anche lì a geometria variabile in termini di maggioranze, sono costretti perlomeno a averci a che fare e alcune volte subiscono delle decisioni. Ok, quindi questo cambia completamente l'approccio. Se volete poi, per quanto riguarda l'asilo, ci sono dei consigli europei speciali che nascono, Tampere qua non l'ho messo, però Aia e Nizza, che sviluppano poi il concetto di quello che sarà il sistema comune di asilo a livello europeo, che poi tratteremo, e che quindi vengono, sono diciamo discussioni tematiche fatte tramite, ripeto, consigli speciali in queste città che poi, da cui poi prendono il nome, che danno delle piattaforme programmatiche di 5 anni in cui si costruisce quello che sarà la strumentazione europea dell'asilo, che poi vedremo. Un altro passaggio fondamentale è il Trattato di Lisbona, che è entrato in vigore nel 2009, che semplifica tutti questi atti, Trattato di Amsterdam, queste convenzioni, le semplifica in termini di contenitori, ci sono solo due, il Trattato dell'Unione Europea e il Trattato del Funzionamento sull'Unione Europea, che distingue quelli che sono i principi generali e quelli poi invece norme un po' più procedurali, nate successivamente. E diciamo che l'asilo e l'immigrazione, fondate articolo 67,2 sulla solidarietà tra stati membri ed equa nei confronti dei cittadini terzi come principi come regole fondamentali, vengono messi, diciamo, vengono inseriti nel trattamento sulla funzione dell'Unione Europea, articolo 5, sotto lo spazio libertà, sicurezza e giustizia, che rimarrà riferimento tuttora dal punto di vista del diritto europeo. Quindi, brevemente, c'è poi lo sviluppo su tre piani. Uno, sotto questo titolo, le frontiere e i visti, ok? Quindi la politica è quella della gente che arriva, come regolo, quindi i flussi. E qui cosa ti dice il trattato? L'Unione sviluppa una politica volta a eliminare i controlli delle frontiere interne, a garantire i controlli e sorveglianze efficaci delle frontiere esterne. Questo è l'eredità di Schengen, sostanzialmente. Non è qualificata come politica comune questa parte qua. Cioè tutto ciò che concerne la gestione della politica delle frontiere e delle guardie di frontiere rimane competenza degli Stati membri, che tuttavia agiscono nell'ambito di un quadro normativo dell'Unione Europea. Molto gli Stati su questo hanno paura, quindi il tema delle frontiere è molto sensibile e se lo vogliono tenere ancora come loro competenza. Però viene bilanciato con la nascita nel 2005 di un'agenzia, che è Frontex, che poi verrà rinominata, adesso non mi ricordo come, anche Guardia Costiera, ecco, Agenzia Europea della Guardia della Guardia di Frontiera e Costiera, che nasce come contributo per facilitare la cooperazione, il supporto, il coordinamento in chiave europea delle frontiere. Quindi anche qui sì, gli Stati, però gli viene messa un'agenzia che in qualche modo ha il compito di, sul lungo periodo, prenderne le veci degli interessi nazionali. A un certo punto ci sarà questa agenzia che si occuperà di questo, probabilmente nel nostro, cioè quello è il cammino tracciato. Al momento siamo ancora in una fase di negoziale, di non fiducia rispetto agli stati, ma è già, come vedete, è stato il disegno, sarà quello, se non cadrà l'Europa, insomma, quello sarà la strada tracciata. Per quanto riguarda l'immigrazione, sì,
due domande. Ventimiglia, tutto il problema di Ventimiglia come si pone in questo contesto, e penso che forse qualcosa del genere potrebbe porsi con Como, anche se in realtà la Svizzera non è all'interno dell'Unione Europea.
Però è Schengen.
È Schengen, quindi si pone nello stesso modo. L'altra cosa è questa, tutti questi muri che si vengono a porre, per esempio, per le immigrazioni che vengono dai Balcani, no?
Sì. Dove nascono?
Vabbè, ma al di là di questo, cioè, uno Stato che ha la possibilità di gestire la politica immigratoria e di controllare le proprie frontiere fa quello che vuole a questo punto. Però c'è un contrasto con normative europee, cioè voglio dire, noi abbiamo delle normative europee, a cominciare anche dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, che impedisce determinate cose.
Però allora, a fronte di rischi per la pubblica sicurezza, e anche lì legati magari al terrorismo, ci mettono sempre possibilità al terrorismo, ma soprattutto pubblica sicurezza, sono previste delle deroghe. Le deroghe sono quello dell'instaurare di nuovo il controllo alle confini, se per tutta una serie di motivazioni, cioè se l'altro Stato è inadempiente e quindi mi fa arrivare gente che non dovrebbe arrivare. Francia con l'Italia nel 2011 con le primavere arabe, tanti tunisini che andavano, ti sospendo Schengen come trattato, e c'è all'interno di Schengen la possibilità di deroga se lo Stato non è inadempiente, in questo caso l'Italia, e io per 6 mesi posso mettere i confini e il controllo, dopo 6 mesi va rivalutata e c'è un comitato apposta per guardare questa situazione, diciamo che non ci siano delle strumentalizzazioni.
Ventimiglia si inserisce qua.
Questo Ventimiglia, la Francia, dopo che c'è stato l'attentato di Charlie Hebdo, Nizza eccetera, è da un anno e mezzo che lo sta, anzi quasi due ormai, che sta ogni 6 mesi confermando il controllo alle frontiere, la chiusura delle frontiere, quindi lo possono fare, proprio perché è una via di mezzo in questo caso, e in questo caso è stato un negoziato forte, quindi c'è un'impronta europea che sta andando avanti, ma lo Stato si riserva sempre in deroga per interessi nazionali di poter mettere, e però lo deve giustificare un comitato europeo in cui c'è maggiore trasparenza di questo, a un certo punto, e questo è l'assetto, diciamo, normativo. Immigrazione, l'immigrazione, sempre sottotitolo quinto, spazio di libertà, sicurezza e giustizia, rimane anche quella sotto quell'ambito, e qui quali sono, in base all'articolo 79 paragrafo 1, gli indirizzi che si danno? Una, la gestione efficace dei flussi migratori. 2. L'equo trattamento dei cittadini, come abbiamo detto. 3. La prevenzione e il contrasto rafforzato dell'immigrazione irregolare e delle tratte degli esseri umani. 4. La determinazione del volume d'ingresso nel territorio dei cittadini dei paesi terzi allo scopo di cercarvi un lavoro dipendente autonomo resta un diritto degli stati. Allora, qua ci sono approcci comunitari, come vedremo, che sono dei grandi indirizzi su cui si svilupperanno dei piani programmatici. Resta però l'esigenza di calcolare a me quante persone uno Stato deve far entrare, è sempre di interesse nazionale, quindi gli Stati si mantengono nella diciamo, negoziazione, nel compromesso di come funziona, diciamo, nelle dinamiche europee, questo aspetto viene sempre lasciato alla decisione ultima degli Stati nazionali, però si danno grandi idee programmatiche che poi verranno sviluppate attraverso poi specifici azioni, e queste azioni rispetto del passato con un approccio intergovernativo erano quindi gli Stati che si decidevano e la Commissione Europea faceva per poco, è completamente ribaltata la situazione, la Commissione Europea sulla base di questo trattato, il trattato di Lisbona è molto attiva e fa tutta una serie di proposte con tutta una serie di azioni programmatiche che gli Stati devono seguire e in qualche modo implementare, anche se poi, come vedremo, è sempre un esercizio molto dinamico questo tra le decisioni della Commissione Europea e l'implementazione e l'attuazione da parte degli Stati. E qui finalmente poi l'asilo, sostanzialmente anche qui l'UE, l'indicazione importante che è quella attuale, è di sviluppo una politica comune in materia d'asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea, vedremo nella terza sessione queste diverse categorie, volta ad offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino in necessità di protezione internazionale, ok? E quindi a garantire un principio di non respingimento. Qua è chiaro, è esplicitato. Non solo, l'altro punto molto forte, tale politica deve essere conforme alla Convenzione di Ginevra, cioè quindi nel Trattato di Lisbona, quindi dell'Unione Europea, viene fatto riferimento come norma guida anche la Convenzione di Ginevra per quanto riguarda la situazione dei rifugiati. E qua è interessante perché in questo caso rispetto anche a situazioni nazionali, ad esempio in Italia abbiamo l'asilo costituzionale, previsto dalla Costituzione, che però non è mai stato poi sviluppato in termini di legge, e però qualche giudice l'ha deciso, l'ha attuato, sulla base della diretta interpretazione della Costituzione. Ha sempre dettato un doppio canale, cioè possibile, l'asilo costituzionale molto più ampio nel suo respiro, con invece la definizione di rifugiato, che è molto più specifica e viene dalla Convenzione. In questo caso, proprio per le differenze anche degli statuti e delle costituzioni nazionali, l'Europa cerca di fare una sintesi, dice: guardate che per me l'asilo, protezione internazionale, divisa nel lo stato rifugiato, protezione sussidiaria e altre protezioni residuali nazionali, è quello che fa riferimento alla Convenzione di Ginevra, quindi ha una specifica definizione internazionale e non prende più in riferimento quelle sviluppate dai singoli stati. Anche qui si va verso una standardizzazione necessaria, perché non solo per andare a definire regole comuni per la definizione di quando uno è riconosciuto rifugiato, ma anche per poi dare dei servizi minimi di accoglienza, di procedure eccetera, che poi a questa ne seguono a livello di riconoscimento. Come avevo anticipato, importante poi appunto il sistema comune di asilo europeo. Quindi nel Trattato di Lisbona è chiara l'esigenza di uno status uniforme in materia di asilo a favore dei cittadini dei paesi terzo, valido in tutta la UE. Questo è quello che miriamo. C'è un'uniformità di status che permetta sostanzialmente a una persona riconosciuta in Italia di andare in Germania senza problemi, sulla base di quello status, ok? E quindi di muoversi liberamente come gli altri cittadini, no? Partendo da questo status privilegiato che è quello di rifugiati. Uno status uniforme anche in materia di protezione sussidiaria, che è la seconda tipologia di protezione. Entreremo in definizione tecnica, ma adesso le sospendo, che definiscono quello che è la protezione internazionale. Quindi la protezione internazionale consta di due tipologie di protezione. Uno è lo status di rifugiato, che deve soddisfare determinati requisiti. Una è la protezione sussidiaria, che ne deve soddisfare altri. Ok, li vedremo poi nella terza sessione, perché sennò entriamo troppo in un discorso interessante, però che al momento esula. Quello che vuole il sistema comune di asilo è procedure comuni per l'ottenimento e la perdita dello status uniforme in materia di asilo. Anche qui vedete l'esigenza di standardizzazione. E come lo fa? Adesso, al di là di queste che ho messo a disposizione, preferisco questa che è più visiva, attraverso lo sviluppo di tutta una regolamentazione. Ok, in realtà qua sono utilizzate due strumentazioni tipiche europee. Due sono i regolamenti, il regolamento Eurodac e il regolamento di Dublino, cioè sono attuabili subito, non hanno bisogno di una legge nazionale che li debba in qualche modo fare propri in termini di responsabilità dello Stato. L'Eurodac è quello che fa riferimento al fotosegnalamento, cioè una persona quando entra deve dare le impronte, deve essere identificato. Questa attività entra in un database a livello europeo che permette a tutti di, quando poi una persona viene fermata oppure si presenta alle autorità e chiede protezione eccetera, di vedere se ha già chiesto protezione in un'altra parte del paese. E questo è l'elemento tecnico che permette poi la definizione anche della responsabilità in base a Dublino del primo stato. È uno degli strumenti più efficaci: fotosegnalamento, va in Germania, ti ho beccato, se vieni dall'Italia, allora faccio attuare Dublino, ti rimando in Italia perché è responsabile, ok? Quindi poi, come vediamo, fotosegnalamento, strumento consono per attuare Dublino nella sua pienezza. Dublino è la definizione di chi ha la responsabilità, come dicevamo, il primo stato in cui entra irregolare, richiedente asilo, e di cui io ho conoscenza, è lo stato responsabile. Ci sono poi tutta una serie di misure è volte a temperare questa cosa. Se una persona sta irregolare in un paese diverso dal primo per più di un anno, la competenza allora si radica in quel. Ci sono tutta una serie di misure di contemperamento rispetto alla responsabilità del primo stato, ma che non stiamo ad affrontare. Intanto però l'architrave ancora su cui si poggia il sistema comune è quello di Dublino, cioè il primo stato in cui entra è responsabile. Capite bene che è molto obsoleto nel consolidamento dei numeri attuali, nel fatto che molti sono richiedenti asilo, nella pressione che pone su una serie di stati rispetto ad altri, che è ingestibile dallo stato singolo, che è invece facilmente gestibile dall'Europa. come abbiamo visto, solo 6% dei rifugiati a livello globale sta in Europa, con una popolazione di 500.000, una capacità economica molto forte. Naturalmente i margini di miglioramento anche in chiave di distribuzione e di più equa ripartizione per attuare il principio di solidarietà, che è uno dei principi importanti definiti dal Trattato di Lisbona, abbiamo spazio di manovra sostanzialmente, e la Commissione sta cercando di lavorare verso questa direzione.
Ma la schedatura da parte del primo paese accogliente è obbligatoria?
Sì, perché allora poi lì entri allora dal punto di vista europeo, ai fini Dublino ti dice c'è un impegno, quindi tu lo devi fare. A livello nazionale il fatto di farsi identificare è un obbligo da parte della persona che entra in uno Stato, ok? Ed è un obbligo che prevede poi tutta una serie di conseguenze, cioè se tu ti rifiuti io ti posso arrestare per un tot di tempo, per 12 ore, poi ci deve essere il giudice che mi deve dare anche fino al limite massimo poi delle 48 ore, che è quello per Costituzione garantito come diciamo privazione della libertà personale, se non ci sono altri fattori, diciamo crimine o altro, insomma, che giustificano poi sempre la valutazione da parte di un giudice delle necessità di tenere una persona in detenzione. Quindi c'è tutta una normativa che fa capo al codice penale, di procedura penale, che prevede comunque l'obbligo di identificazione. Molto spesso poi le persone non vogliono, si tagliano i polpastrelli, cercano di scappare all'arrivo, insomma ci sono tutta una serie di situazioni che hanno adesso meno, in quest'ultimo anno sembra che si siano fatti fotosegnalare il 90% delle persone arrivate in Italia, 2 anni fa erano 30%, il resto se n'è andato in Europa, proprio perché cosa succedeva? Arriva lo sbarco, tanti riuscivano a scappare da lì perché ancora il sistema non era organizzato bene. Tanti, perché tu quando hai 1.000 persone che eventualmente si rifiutano uno sbarco, diventa un problema di sicurezza, cosa facevano? E tanti erano siriani ed eritrei, fino alla morte piuttosto che farsi fotosegnalare. Quindi per creare, quindi anche per una situazione umanitaria, stremati, potenzialmente disperati e disposti a fare tutto, quindi con rischi per la propria incolumità e per l'incolumità anche delle forze dell'ordine, quello che si era deciso di fare è di prenderli, scaglionarli, mandarli in varie prefetture, questure, in pochi alla volta, per cercare poi di fotosegnalarli. Ma cosa succedeva? Nel momento in cui questo trasbordo dal porto di sbarco nelle varie regioni avveniva, dal centro, che è un centro aperto e non era un centro chiuso, queste persone salutavano.
Ma perché volevano farsi riconoscere? Cioè
perché volevano andare in Germania. Perché diceva, io c'ho mio cugino in Germania, perché devo aspettare qua a fare la... Allora, guarda, l'esempio tipico che facciamo è Mohammed, che ti arriva e dici, guarda, fatti segnalare perché poi potrai eventualmente, una volta ricevuto il permesso di soggiorno, e lui dice, ma io il permesso di soggiorno in Italia ci vogliono 6 mesi, 1 anno. C'ho mio cugino che da domani, che è qua, che è venuto a prendermi, anche in maniera irregolare, che ha una pizzeria, io posso lavorare, posso mantenere la mia famiglia. Che volete? Perché mi impedite? Io sono un rifugiato. Mi volete aiutare? Aiutatemi così, io non voglio pesare sul vostro paese, voglio andare in un paese dove posso già mantenere la mia famiglia, voglio riacquisire la mia dignità, questo è quello che ti dico. Ed è difficile argomentazione contraria, anche se ogni tanto dovevamo farlo. Qua ho cercato di... questo è il sistema normativo, ve lo lascio, ma non entriamo, perché entriamo in numeri di legge e direttive che vi lascio a riferimento ad eventuale approfondimento e che ritengo utile, ma non ora, perché insomma appesantirebbe. Ma qua l'ho fotografato, sostanzialmente quello che è il processo. Arrivi alla frontiera, fai domanda d'asilo, vieni fotosegnalato, fotosegnalamento quindi è la verifica se sei lo stato competente entri nella procedura d'asilo che prevede l'accoglienza, il fatto di andare presso l'organo competente, in Italia sono le commissioni territoriali distribuite in tutto il territorio, io lavoravo ad esempio in quella di Trapani, che è l'organo preposto, come dicevo, un'autorità amministrativa in prima istanza a concedere o meno lo status di rifugiato, una protezione. Okay. Se non te la concede, tu puoi fare ricorso e a questo punto la tua domanda sarà vagliata e decisa da un organo giurisdizionale, il tribunale. Se invece sei riconosciuto, a questo punto inizia il tuo percorso. Il percorso che è l'inizio vero della vita delle persone una volta ottenuto lo status, perché non ci sono ad ora, e guardate caso, non a caso, l'integrazione non è ambito di politica europea, c'è l'accoglienza dei richiedenti asilo, cioè tu finché sei richiedente asilo e finché io non ho deciso che tu sei un hai bisogno di protezione, io ti accolgo, ma subito dopo ti tiro un calcio nel culo e puoi uscire dal sistema, cosa che non avviene, è contemperato adesso, quello che succede soprattutto tramite gli SPRAR, questo sistema diffuso gestito dai comuni, si tende a concedere quello che viene detto un'accoglienza minima di posto di conoscimento che va dai 6 mesi a un anno, in cui si cerca di mettere degli strumenti linguistici, di profiling della propria professionalità, e di educazione per quanto riguarda i figli, nelle condizioni una persona di cominciare il suo percorso di integrazione, il percorso di vita. Un anno è niente nella vita e nelle dinamiche di queste persone, spesso occorrerebbe di più. Si sta ragionando anche noi come organizzazione come appunto favorire di più l'integrazione, come l'integrazione fanno diventare un tema europeo, perché è il faro che porta i movimenti dei rifugiati da un posto all'altro, perché di fatto le prospettive di welfare e quindi di integrazione in un posto con un altro sono talmente divergenti per cui tu puoi fare un asilo standardizzato in procedure, definizioni eccetera, ma quello che farà sempre la differenza in termini poi di spostamento è la capacità che uno Stato ha di integrare e quindi le misure che può offrire, e l'Italia sarà sempre minore, l'avete visto. Io dopo 4 giorni ho avuto questa tesserina in Italia, ho aspettato 6 mesi per avere solo un numero, il 26. Non a caso l'ho messo. Sono dei rimandi che vi devono rimanere in testa questi. Questo è di fatto poi l'asilo. Cioè, quindi sì, una protezione nominale, poi di fatto uno si deve inserire in una comunità. Gli eritrei, i siriani, le comunità, gli eritrei ancora, ma le grandi comunità sono, le diaspore sono in Germania, sono in Svezia, in altre, lì che tendono ad andare, perché lì sono anche maggiormente garantiti. Come fare a diventare un tema di europeo? Questa è una delle sfide maggiori negli anni a venire.
Quanto può aiutare la presenza di migranti di generazione precedente rispetto a questi nuovi migranti che si...
È tantissimo, voglio dire, è uno dei temi, le diaspore, che poi diventano in realtà, si integrano e diventano, o meglio, ci sono due aspetti, uno sono le diaspore, le comunità di stranieri che rimangono con una propria identità molto forte per un determinato numero di anni, che diventa un riferimento per chi arriva, ok? Sempre di più, e quindi possono aiutare in termini di soldi, io ti pago il viaggio, in termini di possibilità, cioè appena arrivi c'ho il cugino Mohammed che mi fa lavorare, senza anche un esborso da parte dello Stato, per cui se vuoi un po' il cortocircuito è che in Italia io rimango magari un mese e mezzo con spese europee e mi costa un botto, in Germania, che però non mi fa andare, io andrei il giorno dopo, lavorerei autonomo e non spenderei, e quei soldi sarebbero risparmiati e potrebbero essere utilizzati per altro. Questo è il valore aggiunto.
Quindi sarebbe da supportare, insomma, questo.
Sì, però poi appunto entrano in gioco altri interessi più di pancia, più il Mohammed mi ruba il lavoro a me tedesco che non andrei mai a fare il pizzaiolo, però mi gira le balle perché tu lo fai e hai questa opportunità. C'è un po' questo, sempre un po' ragionamento di pancia, no? Che prevale anche non solo in Germania. Allora, qua, e poi andiamo magari a concludere intanto. Sì, intanto guarda, ancora un po' qualche slide, però quello che volevo è sottolineare, insomma, attenzionarvi l'agenda europea. L'agenda europea è del maggio. No, guarda, purtroppo no, non si vede neanche tanto, non volevo leggere tutto, ho un'altra slide che su cui attenziono alcuni aspetti. Intanto volevo descrivere la struttura e soprattutto come è nata, e guardate perché è interessante anche qui come le decisioni vengono prese. L'agenda europea è nata sulla spinta di del fatto più tragico avvenuto in mare, che non è Lampedusa, ma è successo nell'aprile del 2015, quando sono morti circa 900 persone. A questo c'è stata una forte, anche lì, presa, come al solito succede, però, ed è quello un po' che su cui ragionavo con Mario ieri sera, è strano ragionare su un ordine di assi, che uno è diacronico, cioè storico, e l'altro sincronico, cioè orizzontale. Vale a dire, in alcuni momenti, eventi che nel corso storico avvengono più o meno regolarmente, che danno adito sì a una dimostrazione di protesta, no, le persone dicono 900 morti, non dobbiamo farle, però non succede nulla, quando un evento strano, uguale agli altri, invece porta a una conseguenza particolare. E il perché, no? La politica risponde a questo determinato evento che ogni tanto non si riesce a capirne il motivo. Poi se uno va a vedere è che proprio quel momento la politica oppure la normativa oppure la Commissione Europea è stata messa, per quel percorso che abbiamo visto, nelle condizioni di essere più attiva, e quindi sai cosa faccio? Io sfrutto il momento dello scandalo, quindi la società civile, e a voi stati vi metto di fronte a un'esigenza con una spinta che diventa molto forte, in cui la politica è molto sensibile, sia nazionale che a livello europeo, cioè quella della gente scandalizzata, dei media che ti mettono name and shame, si dice in inglese, no? Quindi sono molto, molto sensibili a questo. E quindi come i media possono essere degli acceleratori in negativo, in questo caso fungono come momento perfetto, la tempesta perfetta per creare dei momenti in cui si creano e si radicano proposte programmatiche come l'agenda, che è molto comprensiva e che su cui naturalmente c'era un ragionamento di anni, e che trova una sintesi anche lucida, se voglio dire, perché cerca di intervenire su una politica di asilo forte, su una nuova politica di migrazione legale, su salvare vite umane e ridurre gli incentivi alla migrazione regolare. Sono le quattro i temi da sviluppare. Su invece poi, e qua veniamo, una invece piattaforma di proposte concrete di reazione a questo nuovo naufragio. Ed è interessante, e queste qua le prendiamo, perché nell'immediato quello che vuole fare è triplicare la capacità dei mezzi delle operazioni congiunte di Frontex, Triton e Poseidon, e ve lo descrivo meglio. Noi veniamo, come vi dicevo, dopo Lampedusa, Mare Nostrum, rivoluzione. Dura un anno, Mare Nostrum non continua, perché gli stati non se la sentono di prendersi in carico di una operazione esclusivamente di salvataggio di vite umane, ma operano Triton, che è una via di mezzo, cioè di sorveglianza, che di fatto fa SAR, perché quello fai nel Mediterraneo, ma non c'hai la capacità di spiccare quel salto per dire ok, mi prendo le mie responsabilità. Qua è una via di mezzo, dice non è un'operazione Frontex eccetera di salvataggio, ma lo metto in condizioni anche operative, si amplia il quadro di riferimento a livello nautico dell'incidenza di Frontex e ti raddoppio le capacità, quindi la capacità di fatto di fare SAR, perché è quello che fa, ok? Si raggiunge lo stesso fine in maniera un po' diversa, e poi non accentuando il fatto di salvare vite umane, ma quello di intervenire contro gli smuggling rings, cioè i trafficanti. Ok, diciamo la narrazione a livello europeo è sulla sicurezza, ci sono i trafficanti, ci sono i terroristi, io aumento quello, ma di fatto faccio SAR. Ok, si gioca anche su questo, diciamo, come modalità di procedere a livello europeo. Poi un altro passaggio fondamentale è quello della ricollocazione e degli hotspot. Nasce qui il concetto, penso, più avanzato attualmente della politica in questo senso europea, nasce dall'esigenza sull'articolo 78, cioè quando ci sono situazioni o stati che si confrontano con un numero e una pressione migratoria molto importante e quasi emergenziale, c'è un obbligo della Commissione e degli altri stati di prendersi in carico attraverso il principio di solidarietà e dare una mano, perché interessa anche a loro naturalmente, perché l'hotspot e relocation possono tradursi in trust and solidarity, cioè fiducia e solidarietà. La fiducia è che tu, stato, e io ti aiuto con l'hotspot perché sono lì presente, li accogli, gli fai fare il fotosegnalamento, cosa che non gli facevi fare in passato, e li fai entrare nella tua sistema di asilo. Però facendoli registrare come asilo, io, Commissione Europea, con l'incarico degli altri stati, ti dico che il 40% degli arrivi che ti creano sofferenza in termini di gestione me li prendo in carico io tramite un meccanismo distributivo. Ok, vale a dire, arrivano.
Una volta accettati,
una volta fotosegnalati, E una volta entrati nel meccanismo della richiesta d'asilo, a questo punto c'è il meccanismo di solidarietà, c'è la fiducia, ti sei fatto segnalare, l'Italia intanto è lì, ok? Allora, poi ti offro un'opportunità, ma che non decidi tu, richiedente asilo. Tu, richiedente asilo, dipende però anche qui come viene sviluppato, non per tutti, ma e poi vedremo, con una sorta di tutele rispetto a nazionalità. Tu, richiedente asilo, che ricadi, che sei elegibile sotto questo schema di ricollocazione, verrai trasferito in un paese che non puoi decidere tu. Per cui se tu decidi di non andare in Portogallo, perché dall'Italia al Portogallo non te ne frega niente, perché vuoi andare in Germania, perdi il diritto alla ricollocazione, quindi te ne stai in Italia. Ok? Quindi è un sistema che cerca quindi di imporre un meccanismo temperato, per alcuni casi di distribuzione automatica sostanzialmente, temperato perché se ci sono legami con un determinato paese, se tu c'hai un familiare così, possono funzionare allora come, diciamo, potenziali, diciamo, requisiti per mandare il richiedente, la persona, non in Portogallo ma in Germania. Quindi ci sono dei meccanismi di compensazione. L'hotspot e la relocation sono sostanzialmente delle decisioni consiliari che vengono attivate sull'Italia e sulla Grecia. Sono due decisioni, la prima di 40.000 persone, con l'Italia a beneficiare di 24.000 ricollocazioni, mentre la Grecia in periodo minore, perché a quel tempo fotografava la situazione in Italia molto più pressante rispetto alla Grecia. Poi, guardate caso, quella successiva, che di 120.000 persone, vede la Grecia con 50.000 persone e l'Italia con 15.000 persone da ricollocare, ok? Invece fotografando la situazione che il flusso migratorio si era spostato sulla Grecia, e quindi l'impegno maggiore era quello di ricollocare in questa seconda decisione le persone dalla Grecia in altri posti. Perché è interessante il meccanismo? C'era anche qui, guardate, questi sono un pochino poi le contraddizioni ancora con cui si sta confrontando il diritto europeo. C'era anche 54.000 persone messe a disposizione dell'Ungheria. L'Ungheria si è rifiutata. E quindi anche qui la Commissione che propone, teoricamente in base al trattato, la solidarietà dovrebbe essere declinata, ma uno Stato che poi ha cercato alleanze con Polonia, con 4-5 paesi, ha creato quell'ambito politico per cui si è creato uno spazio di negoziazione in termini di diniego rispetto a questo impegno, perché non voleva prendersi le persone, quindi non lo voleva accogliere, voleva fare un muro, e non me ne frega niente della solidarietà. Io non voglio persone sul mio territorio, questa è la posizione.
Andiamo,
ok, esatto. L'altro aspetto interessante è chi è elegibile. Non tutti sono elegibili, ma sono elegibili quelle nazionalità che sulla base di una media europea raggiungono il 75% di riconoscimenti a livello europeo, e sono solo determinate nazionalità, ad esempio i siriani in tutti i paesi superano il 75%, gli eritrei, poi tutte altre nazionalità un terno all'otto, gli iracheni rientravano, ne sono usciti, rientrano magari quelli della Saudi Arabia, perché uno ha ricevuto uno status, il 100%, quindi una persona arrivata in Europa ha ricevuto lo status, equivale al 100% in termini assoluti, ma e quindi ci sono un po' una serie di meccanismi da mettere a punto, però sicuramente è, e tramite l'SOPIS lo vedremo come documento vivente in Italia, un punto cruciale dove Trust and Solidarity si prendono vita, cioè non sono più discussioni da cocktail a Bruxelles, no, prendono vita tramite meccanismi ancora imperfetti, ma sicuramente che indicano una via, criticabili per tutta una serie di definizioni, ma certamente cominciano a dare corpo a quello che è, uno è il discorso di presa in carico e responsabilità di stati che solitamente non lo erano, Grecia, Italia, eccetera. Quindi maggiore responsabilità nella presa in carico delle persone, non solo come diciamo paesi di transito. Due, però, nello stesso tempo, a fronte di questo, a fronte quindi della responsabilità, la solidarietà e la fiducia degli altri stati nel dire: ok, mi rendo conto che questa situazione ti pesa in maniera eccessiva, cerchiamo di trovare una soluzione, diciamo, di distribuzione, un meccanismo che possa alleviarti. E lo trovo attraverso tutta una serie di meccanismi complessi che riguardano al numero di popolazione, al prodotto interno lordo, al tasso di disoccupazione, eccetera, eccetera, eccetera. Non entriamo così nello specifico, ma vi invito eventualmente a fare degli approfondimenti se siete interessati. Ok? Questi sono gli hotspot in Italia. E gli hub relocation, gli hotspot sono Lampedusa, Trapani, Pozzallo e Taranto, gli hub sono Bari, Villa Sicagna e Crotone in realtà, e Roma diciamo come centro di smistamento. Pensate che a fronte di questo meccanismo, e anche qui sono tutte in aggiustamento, solo nel 2016 solo il 28% è passato dagli hotspot, ok? Doveva essere anche Augusta l'hotspot, ma il sindaco non lo vuole. Altri posti ci sono su una sorta di hotspot mobili, perché naturalmente quando voi avete 5.000 persone che arrivano in due giorni, non è possibile caricarli sugli stessi porti, per cui hai 4-5 porti, anche Salerno è impegnato, anche Cagliari, in cui avvengono quindi le operazioni di sbarco, anche in situazioni non hotspot, ma si cerca sempre di più, e queste linee guida lo tendono a fare, ad attuare una procedura che sempre di più assomiglia a quella che viene applicata negli hotspot, con più o meno successo, mettiamola così. Anche perché ai fini del riconoscimento, come faceva giustamente notare Riccardo, con Schengen chiuso e la Francia molto più attenta, la Svizzera, Como, Chiasso, Tarvisio, Brennero, c'è molto più dumping, cioè c'è molto più un rimbalzare le persone, c'è molta più attenzione quindi nei canali tradizionali con cui poi passavano in Francia e vengono riportati in Italia. In Italia iniziano un percorso per cui spesso vengono presi, portati giù negli hotspot per essere fotosegnalati e cercano di ritornare, una volta fotosegnalati, di riprovare il loro percorso.
Passare negli hotspot è obbligato, poi negli hub?
Allora, negli hub teoricamente dovrebbero andare chi hub delle location sono coloro che sono elegibili per la ricollocazione e hanno accettato questa cosa. La ricollocazione dovrebbe essere entro due mesi, sospende Dublino, perché il meccanismo di Dublino della responsabilità del primo stato non vale in questo caso, e entra questo meccanismo di distribuzione, e quindi dovrebbe avvenire tramite centri dedicati. Non è così di fatto, nei centri, negli hub c'è di tutto. Come in altre parti non hub ci sono Mineo, ad esempio, dove ci sono 4.000 persone, arrivato fino a 4.000 persone, c'erano ad esempio 800 persone ed è di fatto considerato un hotspot, e lo sarà poi in maniera anche probabilmente ufficiale a breve, dichiarato 800 eritrei potenzialmente. Ma
quei centri che adesso sono stati messi sotto accusa, non mi viene in mente l'acronimo, ma c'è stato un servizio dell'Espresso disastroso su qualche cosa che comincia per C.
CSPA. O CIE.
CIE?
CIE,
no.
Sì.
Era
Coco? No, un centro è Pozzallo, che è stato CS, sono centri di primo soccorso e assistenza. Allora, poi lo vedremo, la cosa interessante degli hotspot, e lo vedremo nella sessione quando guarderemo le linee guida, è definito come approccio, non c'è una definizione giuridica. Cioè l'hotspot è a Trapani, che ha una convenzione da CIE ed è sostanzialmente un centro di trattenimento, di detenzione, è Lampedusa, che è di fatto un CIE sull'isola, non si possono muovere, però di fatto un CPSA, è un centro dove dovrebbero stare per 48 ore ed essere smistati, è Pozzallo uguale, 48 ore dovrebbero essere smistati, di fatto poi per l'intasamento e per il numero limitato e di hotspot e di centri di prima accoglienza rimangono lì molto di più, con tutta una serie di questioni, tra cui quello di quanto uno può stare per essere fotosegnalato vis-à-vis il proprio diritto di non essere rinchiuso in un posto, e qua ci sono anche state sentenze europee ultime, Claifia è stata ad esempio l'ultima, che ha in questo senso bacchettato l'Italia su Lampedusa dicendo: guarda che tu non è che perché mi definisci che Lampedusa è aperto e possono uscire e poi di fatto non me li fai uscire, mi freghi. Se tu non me li fai uscire e per l'altro Lampedusa è limitata, questa è una sorta di detenzione e quindi quindi c'è una violazione sia del diritto europeo che il diritto europeo fino a un certo punto, il diritto interno, cioè quello che per cui costituzionalmente tu puoi stare 48 ore e poi ci devono essere tutta una serie di garanzie. Voglio finire, scusate, sì, però con la testimonianza di Mario, perché va benissimo, sì, va benissimo. Allora iniziamo la testimonianza, scusate. Va bene, ok. Scusa, facciamo una mezz'oretta?
Io a Samos ho incontrato gente che c'era da 4 anni.
Cosa?
A Samos ho incontrato gente che da più 4 anni.
Ah, vabbè, 4 anni mi sembra veramente.